Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto da parte mia e anche da parte, ce l'abbiamo qua, del nostro Dini. Caro Dini, sei pronto?
Prontissimo.
Il tema di oggi è veramente un tema interessantissimo, attualissimo. Parliamo di ADMO, Associazione Donatori di Midollo Osseo. E abbiamo invitato Herr Major, il grande, il dottor Vincenzo Saturni. Io ve lo presento, però molti di voi già lo conoscono perché è già intervenuto qui almeno un paio di volte, mi ricordo, no Vincenzo? Parlando di AVIS. Perché vi dico questo? Perché il dottor Saturni lavora presso il centro trasfusionale, dell'ospedale di Circolo di Varese ASST Sette Laghi. Si interessa sempre di AVIS, quindi di donazione di sangue, ma oggi parliamo di donazione di midollo osseo.
Esatto.
Posso fare una premessa, poi tu dirai no basta, questa storia qui ormai l'hanno portata avanti tutti, anche i talk show, tutti. Mezza Italia si sta mobilitando in questi giorni per salvare la vita ad Alessandro Maria Montresor, il bimbo di 18 mesi affetto da una malattia genetica rara che lo priva della perforina, è giusto? Che è una proteina che fa in modo che il sistema immunitario identifichi e combatta virus e batteri. So che, ho letto sul giornale proprio l'altro ieri, Alessandro è ricoverato a Londra, dove è sottoposto a una terapia sperimentale, ma può salvarlo soltanto un trapianto di midollo. Dopo gli accorati appelli sui social, in tante città si sono formate lunghe code davanti ai centri trasfusionali. Ma al momento non si è ancora trovato un donatore compatibile. Adesso qui io non riesco a capire nulla, ce lo devi spiegare. Ah, poi dico una cosa, siamo in diretta, Dini, quindi chi vuole fare una domanda in diretta, tranquillamente il dottor Vincenzo può rispondere, il dottor Vincenzo Saturni può rispondere, fate questo numero 0332 264 266. Vi ricordo info@rmf.it e l'indirizzo mail di Radio Missione Francescana. Carissimo, io entro con questa domanda: cos'è il midollo osseo? Penso che sia la più semplice, ma penso anche la più difficile da capire.
Assolutamente. Intanto buongiorno e grazie per questo invito, così magari puntualizziamo alcuni aspetti di questa tipologia di donazione che magari è meno conosciuta di altre a livello del territorio. Allora, la premessa è fondamentale perché il midollo osseo è un tessuto, quindi è un insieme di cellule che è contenuto all'interno delle nostre ossa, di tutte le persone, poi chi più, chi meno, a seconda dell'età e quant'altro. Non va confuso assolutamente con il midollo spinale, questo lo sottolineo perché come vedremo dopo quali saranno le modalità per donare il midollo osseo, qualcuno poi ci fa delle domande strane sulle eventuali conseguenze eccetera. Il midollo spinale è quello che trasporta tutte le informazioni del sistema nervoso dal cervello alla periferia e recupera le informazioni, ma noi parliamo invece del midollo osseo, che è quella insieme di cellule che hanno un nome complicato perché si chiamano cellule staminali emopoietiche, cioè quelle cellule da cui poi originano in modo maturo tutti gli elementi del sangue, quindi i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. Queste cellule sono fondamentali per la vita di ognuno di noi perché hanno delle funzioni straordinarie, e quindi se queste cellule dentro il midollo osseo si ammalano è necessario poi intervenire, e si può farlo in vari modi. Uno di questi modi è appunto trapiantarle da un soggetto sano, come vedremo tra un attimo, all'ammalato. Quindi la specifica delle cellule staminali emopoietiche è che sono contenute all'interno delle ossa di tutto il corpo, sono più rappresentate nelle ossa piatte, facciamo l'esempio dello sterno, quello che c'è, diciamo che copre il davanti della gabbia toracica, sulle creste iliache, che sono le ossa che ci sono a costituire il nostro bacino, e poi all'interno anche delle ossa lunghe, dove però dal punto di vista pratico per quanto riguarda la donazione del trapianto non sono facilmente raggiungibili, insomma, ecco, però ci sono anche lì.
E quindi è per questo che ci vogliono molti donatori.
Allora, ci vogliono tanti donatori in generale, perché chiaramente il numero di ammalati che possono necessitare di questa terapia è in crescita in tutto il mondo, compresa l'Italia e compresa anche in Lombardia e a Varese. Il problema però non è tanto di per sé solo il numero, ma il fatto che perché una persona risulti compatibile con un'altra, cioè che abbia delle caratteristiche per cui quel trapianto venga accettato dall'ammalato, questa compatibilità è molto complicata da trovare tra due persone prese a caso, perché si basa sul riscontro di un sistema, vabbè, un po' di termini tecnici dobbiamo dirli, cerchiamo di spiegarli nel modo più semplice possibile, ma non possiamo alcuni, come dire, tacerli. È un sistema particolare che si chiama sistema HLA, che è presente sulle cellule del sangue, in particolare quelle bianche del nostro sangue, e che ci caratterizza. Quindi ognuno di noi ha un po' questa cosa come se fosse una sorta di impronta digitale. Non è proprio la stessa cosa, ma, come dire, è un parallelismo che si può fare. E siccome queste caratteristiche, se chiunque vuole andare su un sito qualunque di ricerca internet e cerca HLA, sistema HLA, vede che le sigle che caratterizzano sono tantissime. Quindi ognuno di noi ha una sua impronta specifica che non è così semplice trovare in un altro soggetto. La compatibilità ovviamente è del 100% nei gemelli omozigoti, perché sono uguali per tutto, compreso anche le caratteristiche genetiche, anche delle cellule staminali emopoietiche. Se andiamo all'interno della famiglia, due fratelli o due sorelle, un fratello e una sorella sono simili per il 25%, quindi non nel 100%, anche se si è fratelli o sorelle. Se ci si allontana da questa situazione familiare, la probabilità è nell'ordine di 1 a 100.000, 1 a 150.000. Quindi è necessario avere un grossissimo numero di persone che si rendono disponibili a poter donare il loro midollo osseo o cellule staminali emopoietiche, per fare in modo che questa situazione di difficoltà oggettiva a trovare la compatibilità tra l'uno e l'altro diventi realizzabile, insomma, ecco. E quindi è questo uno dei motivi fondamentali per cui noi sollecitiamo le persone ad avvicinarsi a questa tipologia di donazione, anche perché le caratteristiche del donatore sono particolari, perché bisogna avere come minimo 18 anni, perché si deve essere maggiorenni, perché questa è una donazione volontaria e quindi la persona deve essere cosciente, consapevole di quello che fa, capire che cosa decide di fare, quindi deve sottoscrivere un consenso, e in Italia solo se si è compiuti 18 anni. Peraltro la donazione per parenti viene fatta anche da minorenni. Ok, però il donatore volontario deve avere almeno 18 anni. Limite 35 anni per iscriversi. Il limite per donare, una volta che si è iscritti al registro, è 55 anni. Quindi, se mettiamo insieme il fatto che la compatibilità è difficile da trovare, se mettiamo insieme il fatto che comunque i limiti di età sono, come dire, abbastanza contenuti, è chiaro che tanto più è ampio il numero di persone disponibili, tanto maggiore probabilità diamo a chi è malato di trovare un midollo compatibile.
Dottor Saturni, io le volevo fare una domanda, tra l'altro. Ho letto il vostro documento visita, cioè il documento visita dell'ADMO, e mi è piaciuta la frase proprio "sei proprio tu", ed è una frase che ritrovo anche al computer, perché l'altra frase "potresti essere proprio tu", e questo mi sono detto perché chiaramente i donatori sono pochi, e se consideriamo che l'unica cura contro le più aggressive malattie del sangue come le leucemie e i linfomi consiste nel trapianto di midollo osseo, ma purtroppo questi donatori sono molto pochi, quindi è per quello che si insiste sulla persona che prevalentemente, da quello che vedo, è una persona giovane, perché oltretutto questa persona dovrebbe essere una ogni 100.000 in linea, certo, di massima, quindi come lei ha detto prima le percentuali sono molto, esatto, molto molto alte. Ecco, e mi è piaciuto come sì, comunicazione.
Certo, il sei proprio tu, perché nel momento in cui si trova la compatibilità è proprio quella persona, proprio solo quella, che può dare una speranza di vita a chi è in attesa. perché prima si citava che io sono stato responsabile Avis, ma me ne occupo ancora adesso. La donazione di sangue è fondamentale per mille motivi di cui parleremo magari un'altra volta, ma diciamo la compatibilità per i gruppi sanguigni è sicuramente più semplice rispetto a questa, no? Come numeri.
Cosa vuol dire questa compatibilità?
E la compatibilità è le caratteristiche che ognuno di noi ha e devono essere, ma si parla anche per fare un esempio anche di carattere, la compatibilità di carattere che due si trovano bene, no? Voglio dire. E qui invece è una cosa di tipo biologico, ovviamente scientifica, e questi pezzettini che descrivevo prima, che sono presenti sulle nostre cellule, devono essere uguali o molto molto simili tra di loro, cioè tra quelle del donatore e quello del ricevente, perché solo se sono molto simili non avviene il rigetto, perché l'organismo umano è studiato per reagire a tutte le sostanze estranee e rigettarle, perché le considera non proprie, quindi virus, batteri, qualunque cosa le deve rigettare. In questo caso cosa succede? Che invece noi dobbiamo fare in modo che il midollo trapiantato abbia delle caratteristiche immunologiche che non stimolino eccessivamente l'organismo del ricevente a rifiutare questa immissione. Poi nel midollo osseo è una cosa ancora più complicata, perché le cellule competenti del sistema immunitario gliele trapiantiamo noi, e quindi si può verificare una malattia inversa, cioè di solito il rigetto è che l'organismo che riceve rifiuta quello che gli è dato, in questo caso è quello che gli viene dato che potrebbe rigettare l'organismo, e infatti è un rigetto inverso, una malattia complicata, insomma così. Per cui quando si parla di compatibilità è che queste, diciamo, ci deve essere una forte affinità di questi aspetti biologici per fare in modo che il trapianto sia efficace.
Dottore, questo midollo osseo, questo tessuto liquido, è un qualcosa di stabile o un qualcosa che si rinnova completamente?
Ora, è un tessuto ad ampio rinnovo, perché le cellule staminali emopoietiche sono tra quelle nel nostro organismo che hanno un turno, un ricambio molto frequente, tant'è vero che rimangono tra le cellule più facilmente esposte quando si dovesse venire a contatto con sostanze, diciamo, chiamiamolo in senso generico tossico, facciamo l'esempio più storico, insomma, quando si sono andati sopra Chernobyl o sopra posti dove ci sono stati disastri nucleari, chi è andato a buttare delle sostanze adeguate per tamponare la radiazione sono stati investiti da queste radiazioni, e le prime cellule che sono state colpite sono quelle a rapido cambio, tra cui quelle del midollo osseo. Per cui è chiaro che c'è un rinnovo costante, ma hanno una caratteristica particolare queste cellule, che rimangono lì, tranquille, e ogni volta che c'è bisogno si attivano. Quindi sono una fonte, se non si ammalano ovviamente, sono una fonte pressoché inesauribile di produzione di cellule mature. Tant'è vero che c'è un meccanismo per cui, per esempio, se la persona ha un'emorragia, facciamo un esempio, e perde tanto sangue, l'organismo ha dei meccanismi che stimolano il midollo osseo a produrre più globuli rossi. Quindi è sempre un circolo positivo, non vizioso.
Dottor Saturni, parliamo di trapianto.
Sì.
A cosa serve il trapianto?
Allora, parliamo di trapianto di cellule staminali di midollo osseo, per precisare a chi ascolta. Allora, serve nella cura di patologie che riguardano appunto il sangue e o il sistema immunitario, per le quali attualmente non ci sono cure diverse che possano portare alla guarigione le persone, nel senso che è ovvio che la prima cosa che si cerca di fare è utilizzare farmaci, in qualche caso radiazioni, secondo appunto della patologia di cui si sta parlando. In una fetta di queste patologie l'unica possibilità per dare la possibilità a queste persone di guarire è sostituirgli le cellule che sono, perché il trapianto alla fine è sostituisco quello che c'è di malato con qualche cosa che è di sano. In questo caso è eliminare il midollo osseo ammalato e sostituirlo con del midollo osseo sano. Per cui, diciamo, quelle più eclatanti sono alcune forme di leucemie, non tutte, comunque alcune forme di leucemie, alcune malattie congenite, anche quella di cui si parlava all'inizio di questa trasmissione, che è molto particolare, quella è rara, ma ci sono delle immunodeficienze combinate, ci sono la talassemia, che è una malattia del sangue di tipo genetico, insomma ci sono tutta questa serie di patologie che possono far candidare la persona ammalata a una sostituzione del proprio midollo come unica possibilità di cura.
Dottor Saturno, volevo chiedere, questo trapianto di midollo osseo in quel paziente va sempre a buon fine?
Questo sarebbe bello, come ogni volta che si fa una cura. Allora, se la diagnosi è precisa, se il paziente è stato candidato puntualmente al trapianto, se la compatibilità che dicevamo prima è del massimo livello possibile, le probabilità che questo trapianto sia curativo e quindi che la persona sia guarita è molto alta. Le statistiche sono molto varie perché intanto se si fa riferimento a tutti i trapianti fatti, ci sono stati dei periodi in cui ovviamente le conoscenze erano meno chiare, quindi alcune volte non andava a buon fine, altre volte la malattia di per sé è molto aggressiva e nonostante il trapianto sia andato bene c'è un residuo che poi si manifesta e ritorna, e qualche volta ci sono quelle reazioni di rigetto che dicevo prima.
In quale momento si ricorre al trapianto?
Dopo che sono state fatte tutte le valutazioni di cui dicevo prima e le altre cure vengono ritenute sufficienti per controllare la malattia ma non in grado di eradicarla, cioè di cancellarla. Allora a quel punto, se ci sono le condizioni cliniche che lo consentono, il paziente viene candidato al trapianto.
Fermiamoci un attimo e sentiamo la prima canzone. Però io ti vorrei fare già una domanda di questo tipo, perché a me interessano le cose pratiche. Perché non dopo 55 anni? Cioè, io ho 70 anni, fin dei conti non posso più donare nulla, perché non posso donare il sangue, non posso donare questo, donare quell'altro. E perché anche i 35 anni, fino a 35 anni c'è difficoltà per poter donare?
Dopo la canzone?
Dopo la canzone. Dottor Vincenzo Saturni, vi ricordo, servizio trasfusionale dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi, stiamo parlando di associazione donatori di midollo osseo.
Esatto. Prima...
Mi rispondi la domanda che ti ho fatto all'inizio?
Per quanto riguarda l'età, è una cosa, diciamo, da un lato semplice, dall'altro un po' complicato. Tenete conto che essere iscritti all'ADMO come associazione e al registro italiano dei donatori di midollo osseo implica un grosso lavoro. La tipizzazione, cioè l'esame per andare a vedere quel sistema HLA di cui parlavamo prima per la compatibilità, è un esame molto costoso. Allora, si sono fatte delle valutazioni dal punto di vista statistico. E siccome si è visto che una persona rimane iscritta all'associazione e al registro mediamente intorno ai 15-18 anni senza essere chiamato perché non si trova la compatibilità, vi faccio il mio esempio: io mi sono iscritto nel 1991, quando ho compiuto 55 anni, 3 anni fa, mi hanno detto grazie per la tua disponibilità, saluti e baci, e non ho mai donato, ma non perché non volevo, perché non c'è stato nessuno compatibile. Allora dicevo che l'investimento che si deve fare deve essere fatto nell'ottica di una ventina d'anni e quindi di prospettare che la persona rimanga iscritta e disponibile per un periodo piuttosto lungo. Questo periodo piuttosto lungo è stato calcolato intorno ai 20 anni, quindi per l'iscrizione massimo 35 anni. Perché 55 anni? Perché siccome è una donazione volontaria, si mette in atto un principio che è di massima precauzione, cioè di massima tutela sia per il donatore, poi parliamo di cosa succede con la donazione, sia per l'ammalato. E si è visto che aumentando l'età diminuisce il numero di cellule rosse attive del midollo osseo facilmente estraibili, cioè rimangono sempre, come dicevo prima, per sempre, anche se uno vive 120, 130 anni, rimangono attive, ma quelle che noi riusciamo a prelevare a scopo di trapianto sono meno attive, per cui siccome noi dobbiamo dare una cura per guarire l'altra persona, dobbiamo dargli possibilmente il meglio che si può avere. Poi sulla domanda che cosa puoi donare tu, allora fino a età indefinita...
Prima cosa vorrei guardare la faccia di Dini, vabbè. Perché sa cosa vuol dire donare, lui comincia già... Okay.
Comunque, voglio dire... Le corne da sempre si possono donare fino a tardissima età. Ultimamente anche i trapianti di solidi, quindi non di midollo osseo, si guarda l'età biologica dell'organo e non l'età anagrafica. Sono stati fatti anche prelievi a gente di oltre 80 anni, eccetera. E poi nel caso specifico stiamo parlando di un'associazione di volontariato che agisce in modo volontario, le persone che si danno da fare sono volontarie e fare queste iniziative di sensibilizzazione richiede comunque delle risorse, per cui se qualcuno si sente disponibile, oltre a mettersi a perdonare il midollo quindi direttamente, ma in contemporanea, oppure se non può, c'è la possibilità di sostenere l'associazione donatori midollo osseo anche con delle donazioni di soldi che servono sempre finalizzati ad aumentare il numero di possibili donatori.
Dottor Saturni, essere donatore di midollo osseo è la stessa cosa di essere donatore CSE, cioè di cellule staminali emipoietiche?
Allora,
chi può candidare a essere tali e quali sono le caratteristiche?
Allora, si è lasciata la doppia definizione perché nell'immaginario comune è più semplice parlare di midollo osseo, perché è un termine che è un pochettino più conosciuto. Cioè staminale emipoietica è un termine un po' più medico, quindi si fa anche fatica a volte a ricordare. Ma, tra virgolette, dal punto di vista pratico è l'equivalente. Cioè, per noi il midollo osseo che ci interessa dal punto di vista del trapianto sono le cellule staminali emipoietiche. La differenza è nel pratico, cioè quando noi parliamo di donazione vera e propria, cioè quando la persona ha fatto il suo iter e vuol dire si è resa disponibile a fare il donatore o donatrice, ha tra i 18 e i 35 anni, ha un peso corporeo superiore ai 50 kg, in generale in buona salute, quindi non ha malattie croniche, non ha cose particolari che vengono ovviamente valutate poi da un medico, chiaramente, però già in partenza il donatore o la donatrice sa se ha una malattia cronica, eccetera, eccetera. Dicevo che una volta che è stato valutato questo aspetto, si fa un prelievo semplicissimo di sangue, quindi non di midollo osseo, non è che per prelevino di sangue, sul quale viene fatto quell'esame che dicevo prima del sistema HLA. Fatto questo, si rimane iscritti nel registro locale qui a Varese da noi al servizio trasfusionale dell'ospedale di Circolo. Poi viene messo in contatto col centro del Policlinico di Milano, che è il nostro riferimento regionale, e poi viene mandato al registro dell'IBMDR, che è la sigla inglese del registro italiano dei donatori di midollo osseo, che ha sede a Genova. Quindi c'è una banca dati nazionale di tutti i potenziali donatori iscritti all'ADME, iscritti al registro. Una volta che il donatore, c'è un paziente italiano o straniero, perché ci sono oramai numerosissimi registri nazionali in giro per il mondo, se c'è un paziente che ha delle caratteristiche inizialmente simili, che vanno verificate se sono uguali, con uno dei donatori inseriti nella lista del registro, parte la sollecitazione a quella persona dicendogli: guarda, abbiamo trovato che tu sei in prima battuta compatibile, si rifà la valutazione per confermare che la compatibilità sussista, perché quando si dice sei compatibile bisogna essere sicuri che le caratteristiche sono uguali, e a quel punto scatta anche l'idoneità, perché la persona si può iscrivere che ha 20 anni, ma viene chiamata magari che ne ha 45, e quei 20-25 anni...
E uno può iscriversi anche al momento del prelievo.
No, l'iscrizione si fa in quel momento lì. Allora, il discorso qual è? Che nel momento in cui si è giudicati compatibili, e quindi si valuta se si è idonei, si stabilisce se la donazione viene fatta in quella, chiamiamola così, tradizionale, cioè di midollo osseo vero e proprio, che si fa con un mini intervento chirurgico, perché si deve prelevare dalle ossa che dicevo prima del bacino, con un'ago apposta, insomma, si preleva il midollo osseo, si fa in anestesia, quindi in un breve ricovero, e quello è sangue midollare. L'altra possibilità, che si dona invece direttamente alle cellule staminali emopoietiche, si fanno con una procedura che deriva da un termine dal greco che si chiama aferesi, cioè tolgo. Praticamente la persona è sveglia, la si fa in modo più periferico, non si fa in anestesia generale, si utilizza una macchina apposta dove il materiale però è tutto monouso, sterile, quindi il donatore non deve preoccuparsi che contragga nessuna patologia facendo questa cosa qua, si prelevano queste cellule e si conservano. Per arrivare però a fare questo tipo di donazione, nei 4-5 giorni precedenti bisogna fare delle punture sottocutanee di un fattore di crescita che noi abbiamo normalmente nel nostro corpo, ma che viene dato per stimolare la produzione di queste cellule, ma soprattutto di mandarle in circolo, perché in circolo noi ne abbiamo circa 100 volte meno rispetto a quelle che ci sono dentro nel midollo osseo. Allora, la procedura quindi si fa in aferesi, quindi si preleva così dopo che il donatore ha fatto queste punture, e la procedura dura qualche ora. La procedura può essere unica, cioè può farlo una volta sola, oppure può essere richiesto al donatore di tornare anche il giorno successivo, perché l'obiettivo è raccogliere un numero di cellule sufficienti per l'ammalato. Quindi si valuta quali sono le caratteristiche dell'ammalato, e quindi se si dona per un bambino ovviamente la quantità è minore, se si dona per un adulto ma è 100 kg la quantità deve essere superiore, quindi potrebbe essere necessario di fare due raccolte il giorno successivo. Le sacche che si raccolgono,
non so se ho capito, ma questi due prelievi, chiamiamoli due prelievi,
sì, sono due prelievi,
ecco,
sì,
hanno un fine unico,
assolutamente sempre per quell'ammalato,
e si fa sempre per quell'ammalato.
Sì,
tutti,
perché,
e due,
perché è l'unico compatibile,
perché
è l'unico compatibile, non possiamo farlo per altri, è solo che non ne abbiamo una quantità adeguata, magari potrebbe succedere.
Ecco, l'unico problema sono i rischi per il donatore. Tu hai detto che questi qui, poveretti, non hanno nessun problema, però è un rischio, non è male se deve fare, se è quello che deve essere operato. Ah, c'è una telefonata. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. Dica.
Gradirei porgere una domanda.
Sì.
Complimenti per la trasmissione, interessante.
Grazie.
Trattasi di un paziente che è stato sottoposto a trapianto. Desiderei capire l'incidenza delle recidive nel breve. Prima domanda. Seconda, la compatibilità, essendo stato tra padre e figlio, a volte può non essere noto.
Sì.
E se non dovesse essere farmacologicamente gestibile?
Sì.
Grazie.
Grazie a lei. Allora, rispondo prima alla seconda domanda. Allora, la seconda domanda, si possono fare anche i trapianti da genitore a figlio, fermo restando che si sa che ovviamente la compatibilità è del 50%, perché ognuno di noi eredita metà dal papà e metà dalla mamma. Oramai ci sono studi consolidati che consentono di fare queste procedure, quindi con diciamo, non una compatibilità perfetta, e per cui si fa con tutta una serie di procedure a monte e poi di controllo a valle, che garantisce che comunque da questo punto di vista il trapianto vada a buon fine. E per cui da questo potete stare tranquilli, insomma, se il centro dove è stato fatto questa cosa sono arrivati a quel livello, è perché sono centri che fanno questa sperimentazione come minimo da 15-20 anni, quindi se è stato fatto è perché c'erano tutte le condizioni di sicurezza per una compatibilità accettabile. Per quanto riguarda le recidive, questa è una domanda molto particolare, perché capisce che bisognerebbe sapere esattamente qual era il tipo di patologia, quali erano le caratteristiche a cui si è arrivato, perché ci sono poi delle condizioni di variazioni genetiche anche all'interno della stessa grossa patologia che possono avere delle rischi maggiori o minori dal punto di vista dell'evoluzione della patologia, sia prima di fare il trapianto sia dopo il trapianto in termini di recidive. Oggi come oggi, quando si viene indirizzati a un trapianto di midollo osseo con le caratteristiche di cui diciamo prima, la recidiva a breve, adesso dare una percentuale non me la sento di sbilanciarmi, perché appunto bisognerebbe capire bene il caso specifico, però ultimamente sono molto basse.
Una volta ne pongo un'altra, eventuali rigetti tardivi? No.
Il rigetto tardivo, ha detto? Scusi?
Sì,
ok, no, l'avevo sentita male. No, rigetto tardivo, il paziente viene sempre ovviamente monitorato, però tendenzialmente se supera i primi mesi, se non ha il rigetto inverso di cui parlavo prima, eccetera, quella parte lì dovrebbe averla superata.
Ok. Grazie
a lei, grazie a lei. L'avevo chiesto, stavo chiedendo i rischi del donatore, perché tu parli tanto, ma si deve essere operato. E allora, poi c'è una tutela del donatore, poi da parte della nazione, ci sono delle leggi, c'è qualcosa che lo almeno dica: va bene, dai, fai allora, questo, ma ti riesco a.
Sì. Allora, il discorso è questo. In tutto l'ambito delle donazioni da vivente, l'Italia è estremamente cauta. È una delle nazioni che ha delle normative o comunque dei riferimenti che sono tra i più prudenziali nel mondo. Per cui la donazione del donatore volontario ha tutto un suo percorso con delle normative, potrei citarvi l'ultimo, è un decreto di 3 anni fa, del 2 novembre del 2015, che si occupa sia delle donazioni di sangue, sia delle donazioni di midollo osseo, sia della donazione del cordone ombelicale, dove si è specificato in modo dettagliato tutto quello che bisogna fare prima di dire che quella persona è idonea, sia per se stessa, sia poi per chi riceve. Perché adesso vi dico quali sono, diciamo, le situazioni per il donatore, ma teniamo conto che l'ammalato, prima abbiamo parlato degli aspetti immunologici, ma ovviamente noi dobbiamo garantire anche tutti gli aspetti infettivologici, nel senso che è un trapianto e quindi il donatore non deve avere nessuna situazione che possa poi trasferirsi all'ammalato, per cui tutti gli esami per l'epatite B, l'epatite C, l'AIDS, eccetera, devono essere eseguiti assolutamente tempestivamente, e solo se gli esami sono negativi si può procedere al prelievo e al trapianto, quindi questo va precisato. Tornando al donatore, dicevo, è molto cautelativa, per cui è chiaro che in tutto questo percorso il donatore intanto viene sempre step by step informato puntualmente di qual è il percorso che sta seguendo, quindi viene reso consapevole di tutto quello che sta facendo. Gli inconvenienti, vi assicuro che sono, non si può dire che non esistano, ma sono veramente praticamente nulli. L'intervento chirurgico, cioè nel senso che si fa un'anestesia generale, si va in sala operatoria, ma l'unico, diciamo, inconveniente che ci potrebbe essere è se c'è qualche problema con l'anestesia, ma è talmente di basso, cioè voglio dire, dura poco, eccetera, quindi modesta, e poi comunque c'è la visita anestesiologica prima, eccetera. Ci può essere un po' di dolore nella sede locale, perché ovviamente si preleva, ma di solito se proprio c'è bisogno si prende il paracetamolo, a volte non succede neanche quello. Terza cosa, ci può essere un breve rialzo febbrile, ma senza nessun problema particolare. Mentre invece per la donazione di cellule staminali emopoietiche, come dicevamo prima, si tiene monitorato il donatore, più che altro per il discorso che fa queste punture, si tiene sotto controllo. Devo dire, e chiudo perché forse c'è la pausa, che la motivazione di questi donatori è così forte. Io ho avuto la fortuna di fare il prelievo proprio ad alcuni donatori di cellule staminali emopoietiche, che se non è una cosa, se non stanno, vivono questa esperienza in modo così grande, perché si rendono conto che sei proprio tu che stai facendo quella cosa per un ammalato che aspetta il tuo dono per guarire, che voglio dire, stanno benone.
Ecco, facciamo la seconda canzone, mettiamo la seconda canzone. Grazie, grazie, grazie Enrico. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Dottor Vincenzo Saturni, vi ricordo, servizio trasfusionale dell'ospedale Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Stiamo parlando di ADMO, Associazione Donatori di Midollo Osseo. Dini, parti.
No, dottor Saturni.
Ah, vi dico che abbiamo soltanto 7 minuti.
Per donare il midollo osseo, ho letto, sono necessari 4 momenti importantissimi. Uno è l'iscrizione. Secondo è la tipizzazione. Terzo, il processo di match. Quarto, il trapianto, che è la cosa più importante, che è il gesto straordinario di quella persona che ha dato il suo sangue. Ecco, vorrei che lei semplificasse un pochino questi concetti.
Assolutamente giusto. Allora, prima di tutto la persona deve essere consapevole che si può mettere a disposizione per gli altri per un dono che è straordinario, e quindi in quel momento lì si avvicina all'associazione e o al registro e si rende disponibile, compila un modulo, compila un questionario in cui racconta la sua storia sanitaria per appunto vedere se non ci sono controindicazioni, fa un prelievo, si può fare anche dalla saliva, qui a Varese noi lo facciamo su un prelievo di sangue, ma quella è una parte tecnica, diciamo così, comunque un prelievino di sangue piccolissimo, su cui verrà fatta la ricerca di quel sistema HLA. Sistema complicatissimo, si mette tutti questi dati inseriti in un registro informatico, si fa un match, cioè ogni volta che c'è un paziente si ricerca lì e il computer ci dice guarda che a Varese c'è quel signore lì o quella signora lì che è... A quel punto quel signore o quella signora viene richiamato, si fa un controllo perché bisogna essere certi di questa compatibilità, se c'è la compatibilità certa a quel punto lì scatta tutto il discorso dell'idoneità. Si stabilisce se la donazione è di midollo osseo o di cellule staminali dal sangue periferico. Ultimamente si usano quasi più frequentemente le cellule staminali del sangue periferico perché sono più giovani, più reattive, immediate, e a quel punto si arriva con la donazione. Prima poi ci eravamo un attimo interrotti, volevo concludere dicendo che noi raccogliamo queste cellule che possono essere o una volta sola se va bene o in due volte, ma sempre solo per quel paziente per cui quel donatore è compatibile, ma le unità sono già pronte per l'infusione, nel senso che l'ideale è che vengano trasfuse il prima trapiantate il prima possibile nell'ammalato, perché sono sempre più efficaci, perché più passa il tempo e più perdono vitalità. Per cui anche se fosse un paziente, come ci è capitato, degli Stati Uniti d'America, c'è pronto il corriere fuori dalla stanza, diciamo così, aspettare che noi diciamo tutto pronto, gli consegniamo le cose, parte, va a Malpensa, sale sul suo aereo, va in America, scarica e viene trapiantato il prima possibile. Perché prima si fa, meglio è per l'ammalato. Perché questa donazione, oltre a essere, sei proprio tu, quindi uno a uno, pur essendo anonima, quindi il donatore non sa chi è il ricevente e il ricevente non sa chi è il donatore, se non per interposta persona con il registro si possono scambiare delle lettere ma senza conoscersi personalmente, ma è una donazione che è internazionale, perché siccome quei flussi migratori sono stati fatti degli studi, il professor Piazza è stato antesignano, un genetista di Torino, si sono visti che ad esempio popolazioni della Sicilia hanno maggior probabilità in certi casi di trovare delle affinità con il nord Europa per le invasioni dei normanni, perché questo è un fattore genetico, quindi dipende da quali sono stati i movimenti. L'Italia è considerata, la Sardegna, la regione dal punto di vista genetico un po' più chiusa perché ha avuto diverse emigrazioni ma poche immigrazioni. Quindi lì la probabilità che due persone siano simili è più alta rispetto ad esempio anche qua da noi, che abbiamo avuto le invasioni barbariche eccetera, e quindi c'è stato uno scambio genetico molto più ampio e la diversità è molto più forte. Per cui una donazione veramente internazionale, che può andare vicino a casa o può andare, nel nostro caso il posto più lontano è stati gli Stati Uniti, ma ci sono donatori dell'Australia.
Dottor Saturni, il mio midollo osseo donato 10 anni fa va tuttora bene se è compatibile con il paziente? Scusi la domanda.
Ormai è andato. No, non viene conservato.
Viene
trapiantato immediatamente, basta. È trapiantato, quindi se è andato bene, è andato bene col trapianto. Non vengono conservati. Viene conservato solo quello per l'autotrapianto. Ecco. Cioè, se si fa l'autotrapianto, ma è una cosa diversa. Cioè, il concetto è uguale, ma è diverso perché è lo stesso paziente che per le sue caratteristiche può prelevarsi le sue cellule e poi gli vengono trapiantate. In quel caso viene...
Al momento.
A distanza di anni, viene congelato, crioperservato a meno 196 gradi in azoto liquido e può essere conservato per anni.
Ho capito.
La domanda che volevo chiederti, perché è una domanda che mi è stata fatta. Allora, io sono incinta.
Posso? Beh, è un'anomalia.
Posso donare?
Un'anomalia, comunque, posso, no, perché sei un'anomalia.
No, ma io posso anche essere, a 70 anni è anche difficile che quello.
Comunque, allora, no, ci sono tutta una serie di criteri di idoneità o di non idoneità che sono simili a quelli del donatore di sangue, per cui ad esempio la gravidanza controindica la donazione per fino a sei mesi dopo il parto, perché ovviamente c'è la gravidanza. Però la gravidanza, cioè, si può aggiungere che le cellule staminali emopoietiche sono contenute anche nel cordone ombelicale, quindi perché no, quando si partorisce non si dà la disponibilità a donare le cellule del cordone ombelicale che vengono usate allo stesso modo per le stesse patologie che vengono usate le cellule dell'adulto. Altre condizioni che frequentemente ci chiedono, viaggi, tatuaggi, forature orecchie, endoscopie, eccetera, eccetera, rientrano tutti in quella normativa che citavo prima e che ci fanno valutare caso per caso se il donatore può essere idoneo o meno, a seconda anche con delle tempistiche diverse.
Dobbiamo finire, dobbiamo finire, abbiamo neanche un minuto.
Santo cielo! Enrico,
il donatore è un donatore atipico, cioè particolare, sì. Unico, un salvatore della patria, un salvatore, diciamo, della persona.
Sì,
della
vita. È definito atipico perché la donazione di organi si fa una tanto, la donazione di sangue si cerca di farla periodica, la donazione di midollo è una disponibilità. Uno si iscrive, però non è detto che venga mai chiamato. Per cui vi invito tutti a diventare donatori di midollo.
Caro dottor Vincenzo Saturni, dobbiamo chiudere. Allora, io ti ringrazio.
Grazie a voi.
Veramente. Tu hai promesso che ritorni qui da noi a parlare di Avis. Perché molte persone ancora mi chiedono di questo argomento. Poi volevo ringraziare Enrico, grazie Enrico, e ringraziare il Dini.
Assolutamente.
Vedo che era preparato, hai visto che era preparato, ha studiato, e quindi è preparatissimo.
Bene.
Noi ti salutiamo
grazie.
E grazie ancora.
Grazie dottor Saturni, grazie.